la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, la nostra newsline. Venerdì 31 ottobre, non lasciamo tempo in mezzo perché il meteo è stato al centro dei radar ieri rispetto al contesto toscano, con le precipitazioni che hanno colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pistoia, ma anche Pisa, provocando frane, allagamenti e numerosi disagi. Allora, quale sarà l'evoluzione meteorologica delle prossime ore? Lo chiediamo a Giorgio Bernardini, in collegamento quest'oggi. Ben trovato.
Giorgio Bartolini,
scusi, abbia pazienza. abbiamo fatto un miscuglio stamattina. Allora, Bartolini, come andrà la situazione?
Sì, allora, la situazione è decisamente migliorata rispetto a ieri. Con la Toscana ieri è stata effettivamente flagellata dal maltempo, soprattutto sulle zone settentrionali. Situazione decisamente migliorata, anche se per la giornata di oggi non ci aspettiamo tanto sole, perché almeno in mattinata il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso, soprattutto sulle zone settentrionali. Ci potrà essere anche qualche debole precipitazione, soprattutto a ridosso dei rilievi, e qualche isolata precipitazione insisterà anche in mattinata sull'arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Per quanto riguarda il pomeriggio, qualche schiarita in più, soprattutto sulle zone interne centro-settentrionali. In serata ancor meglio, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. I venti saranno deboli, di scirocco, i mari ancora mossi ma con mondo ondoso in attenuazione. Le temperature oggi in aumento, fino a valori che localmente supereranno i 20 gradi. Passiamo al fine settimana. Sabato, la giornata migliore, con ancora però un po' di nuvolosità, con cielo prevalentemente parzialmente nuvoloso, qualche schiarita in più sulle zone meridionali della regione. Per quanto riguarda la giornata di domenica, invece, è atteso un nuovo peggioramento che in mattinata porterà piogge sul nord-ovest, nel pomeriggio piogge in estensione anche al resto delle zone settentrionali della regione, qua e là anche su quelle centro-meridionali.
Ecco, Bartolini, quindi è una situazione che, come abbiamo seguito con voi in questi giorni, è mutata anche negli aggiornamenti abbastanza, insomma. Prima si pensava a un peggioramento più marcato nel fine settimana, poi a un miglioramento, sì, che poteva spalmarsi sulla domenica, sì, invece si torna indietro.
Il peggioramento dovesse interessarci anche sabato e domenica, invece rispetto già a partire da ieri la situazione era un pochino mutata sul fine settimana, per cui sabato sembra una giornata decisamente discreta, salvo qualche nuvola, soprattutto nelle prime ore della mattina e fino a metà mattina, qualche nuvola in arrivo poi nel pomeriggio sera sulle zone occidentali, però sembra una giornata decisamente migliore rispetto a quanto visto,
ecco,
nei giorni.
Per oggi comunque non si prevedono le piogge insistenti che ci siamo lasciati nella giornata di ieri fino alla nottata, insomma, in alcuni territori.
Sì, direi di sì, se le piogge decisamente isolate e di breve durata, anche di debole al massimo moderata intensità, ma questo soprattutto fino al primo pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali.
E senta, in conclusione, ci diceva un nuovo peggioramento da domenica, come si aprirà la settimana prossima?
La prossima settimana si aprirà bene, invece sembra che lunedì il tempo volga al cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, e così sembra anche nella giornata di martedì.
E questo poi lo confermeremo, ma arriva un messaggio, un ultimo messaggio. Ci chiedono della partita domenica alle 15, se insomma i tifosi prenderanno l'acqua.
Ma domenica forse alle 15 no, più alla fine della partita potrebbe, in serata potrebbe essere un pochino più probabile la pioggia, però forse durante la partita a Firenze ad oggi ancora no.
sarà risparmiata. Allora, grazie davvero Giorgio Bartolini, ci scusi per l'ingresso poco dignitoso di questa mattina, ma sapete quanto ci teniamo a tutti voi dell'AMA. Buona giornata, buon lavoro.
Una buona giornata a tutti.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Un ictus distrugge 2 milioni di cellule cerebrali al minuto. C'è solo un modo per arrivare in tempo in ospedale, salvare la vita e ridurre al minimo i danni subiti: chiamare l'112. Se improvvisamente compaiono uno o più di questi sintomi, bocca storta, braccio o gamba debole, difficoltà nel parlare, nella vista, forte mal di testa spesso accompagnato da nausea, vomito e perdita di coscienza, non aspettare. Chiama subito l'112. Pochi minuti valgono una vita. www.regione.toscana.it/ictus.
Contro Radio.
È una mattinata molto articolata a livello informativo, soprattutto su contenuti delicati da sviscerare insieme, anche con il supporto delle numerose interviste che faremo, ma diamo subito conto di tutto quello che ha a che fare in particolar modo prima sul fronte politico e poi sull'urbanistica. Fronte politico, dicevamo, giunta bis, un passo indietro, ovvero la proclamazione da parte della Corte d'Appello degli eletti e quindi del Presidente della Regione, con l'insediamento il 10 novembre del Consiglio regionale, ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Proclamato ufficialmente il nuovo Consiglio regionale, stabilito il calendario per la prima seduta e la comunicazione dei nomi che entreranno a far parte della nuova giunta, convocando l'aula il 10 di novembre per l'insediamento e i primi adempimenti, secondo Giani ce la facciamo a programmare per prima di Natale l'approvazione del bilancio, che sarà il primo vero argomento del Consiglio. Per il resto nessuna sorpresa, compresa l'esclusione di Antonella Bundu, la lista Toscana Rossa è rimasta sotto il quorum e nonostante i 72.000 voti nessun consigliere è stato eletto. Bundu ha annunciato, forte di una sentenza su un caso analogo in Veneto, che presenterà il ricorso al TAR. Nel frattempo continua il toto giunta, in primis per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, che gestisce 8 miliardi di euro del bilancio, veti contro l'assessore uscente Bezzini, richiesta di un tecnico, acque molto agitate nel PD per quello che è un assessorato strategico. Monia Mogni, Aria Schlein, Leonardo Marra, Saria Riformisti potrebbero essere riconfermati, così come Alessandra Nardini. Complicate le vicende anche dentro AVS, dove i Verdi hanno 2 dei 3 eletti e vorrebbero dire la loro a proposito dell'assessore da esprimere con Sinistra Italiana. Però sul piede di guerra, sul versante di Casa Riformista, Stefania Saccardi, assessore e vicepresidente uscente di Italia Viva, non vedrebbe di buon occhio Cristina Manetti alla cultura, mentre Renzi aspetta ancora a pronunciarsi. Acque agitate, come comunque normale che sia in questa fase di negoziato permanente, anche nel Movimento 5 Stelle, dove a entrare in giunta potrebbe essere la coordinatrice regionale Irene Galletti o il fiorentino Rossi Romanelli.
Questo per quanto riguarda il quadro politico in vista della nuova giunta del presidente rieletto Eugenio Giani, ma ieri è stata una giornata importante sul fronte delle infrastrutture in Toscana. Alta velocità stazione Foster pronta nel 2028, leggiamo di richiamo dalla Repubblica un sopralluogo che è avvenuto con lo stesso presidente Giani, e il punto su Ponte Alpino chiuso per 3 mesi d'estate sarà rimosso, sostituito da uno nuovo. L'annuncio di Comune ed RFI, prevista per alcuni giorni l'interruzione anche del traffico ferroviario, preoccupa e non poco la ripercussione sulla circolazione della zona, lavori che inizieranno a gennaio. Ma sentiamo il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi.
Sì, mi pare che l'assessore Giorgio e le ferrovie abbiano fatto un ottimo lavoro, ridotto i tempi nel periodo estivo, quindi ci sarà il grosso del lavoro. Penso che meglio non si poteva fare.
È un nesso importante quello di Ponte Alpino, prima si risolve meglio è.
Sicuramente, anche perché ci hanno spiegato che il ponte è arrivato a fine, quindi dopo 140 anni di onorato lavoro adesso va cambiato per davvero, non si può più aspettare.
E questo per quanto riguarda le principali notizie di oggi, che riprendiamo dalla stampa locale ma anche dal nostro sito controradio.it. Concludiamo con il Corriere Fiorentino, via Palazzuolo, più agenti a piedi, riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dopo il grido d'allarme della Fondazione CR Firenze, controlli rafforzati ieri mattina, momenti di tensione per l'ennesima rissa tra spacciatori, stasera presidio dei residenti con seggiole e pentole.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing.
Feel real good when your hands in the air and lick two shots. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again.
Otto 17 minuti, Newsline su Controradio. Vogliamo prenderci un po' di tempo per proseguire una riflessione sicuramente sofferta ma importante, che ha a che fare con l'esclusione dell'associazione Artemisia dalla rete nazionale dei centri antiviolenza Dire. Dalla parte delle donne, con gli uomini ma come? Ci stiamo interrogando su questo e lo facciamo oggi con la Casa della Donna di Pisa, che ha pubblicato sui suoi canali social un importante contributo a questa riflessione, anche ha sintetizzato la sua posizione rispetto a quanto vi abbiamo raccontato, e abbiamo in collegamento Francesca Pidone, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Pisa. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Pidone, sgombriamo il campo da false, diciamo, interpretazioni. Qui non si tratta di un referendum sì o no agli uomini rispetto a strumenti e attività di contrasto alla violenza di genere, perché i percorsi fatti dai centri antiviolenza rispetto a questo non vengono da oggi.
Assolutamente. Intanto parliamo di più che di un'espulsione, di un atto dovuto. C'è uno statuto di un'associazione nazionale che ha come regola quella di associare dei centri antiviolenza che associano solo donne. Quindi questo è un atto dovuto. Noi collaboriamo con gli uomini nelle nostre iniziative di sensibilizzazione culturali, incontriamo gli uomini perché assolutamente siamo convinte che il cammino verso il cambiamento sia un cammino da fare insieme per le pari opportunità di tutti e tutte, ma è differente la scelta di inserire soci all'interno dell'associazione che sono uomini. Perché è differente? È differente perché significa che nella progettazione, nella vita, nelle scelte decisionali di un'associazione sono coinvolti uomini, ma i spazi che sono femminili e femministi, dove il principio dell'autodeterminazione delle donne, l'affidamento alle altre donne, la sicurezza delle donne è fondamentale, sono principi che alimentano e che fondano questi spazi di libertà. Non è quindi una scelta di andare contro, ma è una scelta di sostenere e realizzare le libertà femminili.
È stata data in pasto in qualche modo, no, al pubblico una notizia che in realtà voi ci state dicendo non è una notizia nell'iter che ha portato a una decisione scontata della rete Dire, in quanto appunto da statuto prevede che all'interno di questi organismi non ci sia la presenza di uomini, ma è facile, no, per poter dire qui c'è un separatismo per cui si fa una sorta di ghettizzazione o di luogo privilegiato del centro antiviolenza come solo ad uso e consumo della donna, che in realtà, non mettendosi in dialogo con l'uomo, poi rischia di essere un boomerang per le stesse vittime. Vi siete sentiti un po' sotto attacco, diciamo, con un effetto domino a fronte appunto di questa notizia che poi è stata così trattata anche nella narrazione degli ultimi giorni?
Allora, pensiamo che la narrazione di questi giorni è una narrazione che va poi diciamo anche a non far conoscere il vero lavoro che viene fatto anche politico con le donne, perché è una narrazione che si concentra su essere contro. Vengo a ridire, non siamo contro, pensiamo che la metodologia dell'accoglienza debba essere, ma ce lo dicono appunto anche le fonti di diritto internazionale, ce lo dicano i confronti con le altre associazioni anche in Europa, e l'intesa Stato-Regione, che gli spazi devono essere appunto quelli da donne per donne, basate sulla relazione. Sicuramente bisogna lavorare tutti e tutta un cambiamento, ma bisogna anche proteggere quegli spazi, quindi è fondamentale che passi questo messaggio.
Ecco, ribadiamolo, c'è un appunto un duplice binario: i centri antiviolenza collaborano con realtà come Maschile Plurale, che da anni, che abbiamo raccontato, porta avanti percorsi di consapevolezza maschile proprio a partire dal confronto con il pensiero e il movimento femminista, ma ci sono altre esperienze di questo tipo che voi fate quotidianamente, però la natura del centro antiviolenza e la richiesta che viene portata avanti dalle vittime è proprio che sia un luogo altro, separato, in qualche modo a tutela di una richiesta che parte proprio da loro di presa in carico.
Anche le donne sopravvissute alla violenza che incontriamo quotidianamente chiedono questo, perché hanno necessità di affidarsi alle donne, di stare in relazione con le donne. Questo, non vengo a ridire, non significa che si esclude poi il contatto con gli uomini, ma è anche necessario che sia uno spazio in questo senso protetto e di libertà e di autodeterminazione, che è possibile solo se è uno spazio femminile. Come, vengo a dire, ci ridicono, ci sottolineano anche fonti di diritto internazionale, l'intesa Stato-Regione, ed è fondamentale anche che nel luogo, diciamo, in quello che è l'organismo interno delle associazioni che decide, che fa politica, ci siano le menti e delle donne.
Cosa si sente di dire ad Artemisia rispetto a un percorso lungo che comunque avete fatto insieme, e ricordando appunto che è stata una delle realtà fondatrici della rete?
Allora, io credo che soprattutto in Toscana siamo tutte molto grate ad Artemisia. Io stessa sono stata formata con le donne di Artemisia, con la Nicoletta Livibacci, quindi penso che possiamo essere anche grate del percorso fatto insieme, e credo sia fondamentale da femminista ringraziare per il percorso che siamo riusciti a fare insieme. Non capiamo questa scelta, ci ha lasciato un po' di amaro, ma c'è anche la gratitudine, perché tra donne è importante valorizzare quello che è stato un cammino, anche in questo caso comune, anche con molti obiettivi raggiunti insieme.
Ci arriva un messaggio, questo non è un tema che chiudiamo qui, perché anzi quello che è successo davvero deve sollecitare un confronto ancora più aperto, e ringraziamo Pidone per essere con noi. Ci scrivono: appare molto strano che Artemisia, pur conoscendo benissimo lo statuto, abbia voluto fare una scelta così dirimente senza aprire una discussione all'interno di Dire. Ecco, c'è stato un confronto prodromico,
no,
diciamo.
No, lo abbiamo cercato molto questo confronto, lo abbiamo cercato molto, ma non è stato possibile, e quindi abbiamo dovuto prendere atto della scelta, ecco.
E allora cerchiamo, per quanto insomma la notizia sia questa, di fare comunque questo percorso a posteriori. Lo dobbiamo soprattutto alle vittime di violenza e a creare strumenti per contrastare tutto questo. Lo faremo anche nell'ambito di un 25 novembre al mese che torna tra poco sulle frequenze di Controradio. Grazie nel frattempo a Francesca Pidone, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Pisa. Buona giornata.
Buona giornata e grazie a voi.
Prendiamo proprio una frase del documento diffuso dalla Casa della Donna di Pisa per farlo in qualche modo nostro. Crediamo che oggi più che mai sia necessario costruire e praticare un'alleanza con gli uomini che segni un cammino condiviso a partire dalle proprie soggettività. Questo è un po' il senso della novità di questa stagione di un 25 novembre al mese, una trasmissione, una rubrica che è diventata uno spazio di dialogo all'interno della nostra newsline ogni ultimo venerdì del mese, per dare voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla, perché co-condurrà con me questa stagione Giorgio Bernardini, che tra poco mi raggiungerà in studio. Dunque valore, senso e condivisione dell'esperienza maschile per realizzare appunto una trasmissione che possa essere piazza anche per dare voce a tutti quegli aspetti, quelle chiavi di lettura che a volte possiamo trascurare. Questo però appunto non vuol dire, e non ha niente a che fare invece con il rispetto di quella che è la natura, lo scheletro, la tessitura della rete Dire, che come abbiamo ben raccontato con Francesca Pidone prevede proprio che il centro antiviolenza, per la sua natura e richiesta delle stesse vittime, abbia determinate caratteristiche. Allora tra poco con noi in studio Giorgio Bernardini e Alessia Dulbecco, che tornerà con le sue pillole introduttive e anche il contributo giurisprudenziale dell'avvocata del Foro di Firenze Marina Capponi. Tema di questa puntata: cercheremo di capire quanto i social fomentano come aggregatori o solo sdoganano su un piano digitale una cultura che relega il corpo della donna ad uso e consumo, insomma, di un cameratismo pruriginoso della tecnologia come ulteriore strumento patriarcale. Come avete capito, andremo a toccare la questione dei siti sessisti che sono stati chiusi questa estate, ne sono stati scoperti altri, il consenso e la violenza digitale. Il tema di questa puntata, un 25 novembre al mese, tra poco sulle frequenze di Controradio, e naturalmente alle 8:30 la linea andrà a Milano per il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Sarà Enrico Grosso il presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione e per il no al referendum sulla riforma della giustizia promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati. Grosso è avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino. Questa mattina in un'intervista l'ex presidente del Consiglio Renzi dice che Meloni, se il referendum bocciasse la riforma, dovrebbe dimettersi. È quello che fece lui nel 2016 quando perse il referendum sull'abolizione del Senato. Meloni invece non pare intenzionata a intestarsi il referendum proprio per evitare un rischio simile.
Il ponte sullo stretto apre un conflitto nella Lega. Luca Zaia, il presidente uscente del Veneto, ha criticato l'ostinazione di Salvini per un'opera pubblica che stanzia miliardi di euro al sud. Questa mattina in un'intervista Salvini ha negato il conflitto, ha detto che Zaia avrebbe smentito e in sostanza è tutta colpa dei giornali. Alla domanda sul perché il governo abbia poi deciso di evitare il conflitto, attendendo i 30 giorni necessari per conoscere la motivazione della Corte, Salvini ha detto che la sua intenzione rimane quella di fare il ponte.
Gaza, gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro per lasciare le zone controllate da Israele, lo riporta l'agenzia Axios. La proposta americana è stata consegnata da Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco nella striscia. Fonti interne alla Casa Bianca riferiscono di un Trump irritato per gli ultimi attacchi di Tel Aviv sulla striscia, che avrebbe definito sproporzionati. Dall'inizio della tregua i raid di Israele non si sono mai fermati. Ieri sera è stato colpito nuovamente il sud della striscia di Gaza. Anche la distribuzione degli aiuti prosegue con il contagocce. Tel Aviv permette ai convogli umanitari di passare da solo una strada. Resta chiuso infatti il valico di Rafah, che collega la striscia con l'Egitto.
Nei Caraibi prosegue la conta delle vittime e dei danni dopo il passaggio dell'uragano Melissa. In Giamaica sono almeno 19 morti, ha riferito il governo, precisando che ci sono ancora numerosi dispersi. Il paese è stato devastato su una scala mai vista prima, hanno dichiarato le Nazioni Unite ad Haiti. I morti accertati per ora sono 30, tra cui 10 bambini. A Cuba migliaia di persone sono ancora senza energia elettrica, danneggiate anche numerose strade. L'uragano Melissa è ora diretto verso le Bermuda. Ha perso parte della sua forza con venti che raggiungono i 160 km orari.
Un incendio divampato ieri sera intorno alle 22 ha devastato una ditta di Corsico nella Milanese. Sul posto una trentina di vigili del fuoco con una decina di mezzi hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo, in cui non ci sono stati feriti. La ditta bruciata Sinextra opera nel trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclo e riutilizzo dei rifiuti plastici. Il sindaco di Corsico Ventura ha spiegato sui social che i rilievi di ARPA hanno chiarito che la situazione non è pericolosa per i cittadini. Ancora in corso le indagini sulle cause dell'incendio. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in FPL tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili disagi per incidente invece sul raccordo tra la FPL e la 12 provenendo da Livorno in entrambe le direzioni. Treni in occasione del Lucca Comics 2025, regionali provenienti o diretti da Lucca potrebbero subire variazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze fino al 31 dicembre per lavori di mantenimento e adeguamento dell'Argingrosso, divieto di transito in via Carrara tra via dell'Argingrosso e via dell'Isolotto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa. Tema della quarta edizione, l'arte della dissimulazione. Argomento del 18° capitolo del Principe e spunto di riflessione attuale per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 1 novembre alle 19 Alessandro Certini di Company Blue in Teatro. Uno spettacolo che riflette, con ironia, sul vuoto del teatro, in un tentativo di fermare il tempo almeno sulla scena, accompagnato dalla musica dal vivo di Piero Corso.
Controradio.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Nel mese di agosto due notizie sono balzate agli onori della cronaca. La prima, lo scandalo del gruppo Facebook Mia Moglie, nato con il pretesto di esprimere un pubblico apprezzamento per le proprie partner e finito invece per ospitare una platea maschile che condivideva foto e commenti con intenzioni misogine e violente. Il polverone mediatico ha permesso di illuminare un altro aggregatore, il sito ficca.net, attivo da più di 20 anni, arrivando finalmente a chiuderlo. Il clamore mediatico, che a ottobre è però già un vago lontano ricordo, e quel a presto scritto nel messaggio di commiato degli admin di Fica fa ben capire che ciò a cui abbiamo assistito sia in realtà solo la punta dell'iceberg di qualcosa di molto molto più radicato, cioè il sessismo e la violenza di genere che scorre anche online. Tuttavia, le polemiche hanno rischiato di illuminare il problema sbagliato. Non è internet la causa degli orrori a cui abbiamo assistito. I social, i gruppi Facebook, i siti fungono da aggregatori e da vettori molto pericolosi perché capaci di raggiungere in pochi clic migliaia di utenti. Il problema però arriva prima e si radica nel sessismo e nella violenza misogina che respiriamo, volenti o nolenti, in tutte le interazioni sociali ed educative dalla nostra nascita e che possiamo limitare solo se ne prendiamo progressivamente consapevolezza, decidendo con fatica e anche con scelte dolorose di allontanarci da chi più o meno consapevolmente li diffonde. Chiudere siti, gruppi è ovviamente necessario, così come sarebbero necessari anche interventi di giustizia riparativa per le persone infangate da quei messaggi e da quelle foto sottratte e condivise illecitamente. Tuttavia non è sufficiente per provare ad arginare il problema. Per cambiare rotta davvero serve agire ad un livello più profondo, smettendo di dare la colpa di tutti i mali del mondo a internet. Quegli stessi mali c'erano già prima, solo colpivano meno persone ed erano anche più giustificati dalla collettività, proprio perché la cultura antisessista non si era ancora diffusa. E alla sua diffusione, ricordiamolo, hanno contribuito positivamente anche internet e i social, le attiviste, i siti dedicati al riconoscimento della violenza e alla sua prevenzione. Fica.net ha chiuso, mia moglie ha chiuso, ma potrebbero riapparire. Se non gli stessi, saranno altri soggetti, armati però delle stesse intenzioni. Se vogliamo cambiare le cose, osserviamo le matrici culturali che sostengono i fenomeni. Un 25 novembre al mese riparte anche per questo. Buon inizio, buon ascolto.
Grazie alla nostra Alessia Dulbecco. È tornata con noi, pedagogista e scrittrice, appuntamento fisso con la sua introduzione all'ascolto, possiamo dire, per un 25 novembre al mese che torna anche in questa stagione del palinsesto di Controradio e lo fa con un nuovo compagno di viaggio, Giorgio Bernardini, ben trovato.
Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato all'ascolto.
Allora, abbiamo già spiegato questa scelta, ringraziamo naturalmente Sandra Salvato per il suo prezioso contributo nelle stagioni passate di un 25 novembre, ma con Giorgio avremo modo di confrontarci proprio in diretta, sia dal punto di vista culturale ma anche di genere, perché Giorgio, a volte rischiamo di rimanere sia noi come operatori e operatrici dell'informazione in una bolla, sia come confronto con il pubblico solo con delle chiavi di lettura. Invece qui cercheremo di metterne sul tavolo il più possibile.
Sì, il più possibile, anche perché fondamentalmente non è per forza una lotta oppure un confronto di generi o nei generi, ma è un confronto che avviene appunto culturalmente, trasversalmente, al di là di quelli che sono gli stereotipi. E secondo me è fondamentale non schematizzare, specie quando si parla di questioni così importanti. Quindi grazie.
E allora, ci siamo presi questo spazio mensile, lo abbiamo difeso all'interno, insomma, del palinsesto di Controradio con enorme successo, dobbiamo dire, il riscontro di pubblico che vede in questa ancora sulla narrazione di genere per formare anticorpi contro la violenza, gli strumenti appunto anche informativi e culturali soprattutto per affrontarla, ogni ultimo venerdì del mese, parte oggi e poi ogni ultimo venerdì, dunque dopo il 25 novembre avremo modo di passare in rassegna le varie tematiche. Quest'oggi, come illustrato e anticipato da Alessia, partiamo dall'online, da quanto è successo nella cronaca di questa estate che ha portato appunto alla ribalta due siti, mia moglie e la piattaforma fica.eu, ma poi vedremo, insomma, ne sono usciti di altri.
Sì, siamo di fronte ad un fenomeno cadenzato di appunto emersione sulla rete di questa cultura della condivisione. Ci sono diverse inchieste in corso, soprattutto Roma e Milano hanno raccolto la maggior parte ovviamente delle denunce, come accade spesso quando ci sono questi fenomeni trasversali. È successo in estate, è vero, spesso si dimentica in fretta, ma quello che succede non ci fa dimenticare, perché il caso di Social Media Girls è di qualche giorno fa. In realtà le cose che accadono sono molto simili fra di loro, vediamo, ci sono dei tratti diciamo importantissimi, che sono quelli della mancanza del consenso e quelli della legge che, con questi reati che vengono ipotizzati, appunto in questo caso la diffusione non consensuale di materiale, la diffamazione, l'estorsione, il trattamento illecito dei dati personali e nei casi più gravi anche stalking e pornografia minorile, poi diciamo perché. Però ecco, diciamo che in questi casi si capisce che il tratto distintivo è uno, ed è molto chiaro, la mancanza del consenso. Perché lo dico? Perché è difficile che la legge possa inseguirlo con i reati che vengono ipotizzati, e però allo stesso tempo il fatto che emergano questi siti, che in realtà sono sempre stati da 20 anni, insomma fica.eu.net, ma anche i social che condividono, diciamo, sono veramente decennali, in realtà il fatto che emerga ci fa capire che un allarme c'è, un allarme che viene preso in considerazione. L'ultima cosa che voglio dire importante su questo è che molte donne avevano denunciato, faccio l'esempio su il portale fica.eu, già 5 o 6 anni fa, quello che gli accadeva, ma la risposta culturale del sistema giudiziario, anche di allarme delle forze dell'ordine, era ancora molto basso. Ci sono testimonianze che ci dicono appunto che appunto gli agenti dicevano non c'è abbastanza materiale, e oggi invece emerge l'importanza anche di affrontare tramite la legge questo fenomeno.
Ecco, questo quindi è un percorso, come vedete, che è carente ma che sta crescendo in positivo anche in termini di consapevolezza, in termini di strumenti di presa in carico, che se all'inizio delle denunce di qualche anno fa erano davvero mancanti e con tempistiche totalmente tardive, adesso invece si stanno facendo sentire. Poi affronteremo anche questo aspetto più giurisprudenziale, ma salutiamo e ringraziamo per essere con noi in collegamento telefonico Ginevra Fenies, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Ginevra, giovane comica toscana che è stata tra le donne che hanno denunciato pubblicamente questa condivisione illecita di tue immagini. Tu ti sei trovata, Ginevra, in una condizione ti saresti mai aspettata, essendo, e qui tocchiamo un nodo e un tasto dolente, un personaggio pubblico, un tipo di utilizzo del genere della tua immagine?
Allora, è brutto da dire, ma sì. Cioè, la prima cosa che mi è venuto da pensare è stata, tanto lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, cioè è stata proprio una sensazione, ti dico, in quanto donna, che a un certo punto si mercifichi un'immagine che io espongo pubblicamente, ma ero proprio certa che sarebbe successo, certa. Non, chiaramente non era una cosa che poi fondamentalmente emotivamente metteva in bilancio, però insomma, diciamo che una parte di me se l'aspettava, sì.
Ma questo cosa vuol dire? Che non ci si deve scandalizzare, o come tu hai ribadito si deve denunciare? Questa cosa deve cambiare, proprio un cambiamento di mentalità che deve essere fatto anche in considerazione, nel rispetto di personaggi pubblici che hanno comunque devono avere comunque legittimamente una loro privacy.
Certo, assolutamente bisogna scandalizzarsi e continuare a emotivamente provare, diciamo, queste sensazioni di disagio, perché se si smette di provare, insomma, si dà poi comunque diciamo una distorsione di quello che poi dovrebbe essere, e quindi denunciare assolutamente sempre e essere... Cioè, il fatto che io me l'aspettassi era semplicemente un essere accorti, e questo bisogna esserlo un po' in allerta, purtroppo è normale, però ecco, diciamo che deve essere proprio una cosa che non si deve ripetere in nessun modo, cioè è una cosa che deve smettere di esistere. Questa cosa si dovrebbe fare esclusivamente con l'educazione sentimentale, che purtroppo ahimè non viene considerata.
Giorgio, è proprio questo, che cioè la cronaca non basta, cioè è sintomatica di un approccio che dobbiamo cambiare rispetto al tema.
Assolutamente, io sono completamente d'accordo con quello che dice Ginevra, soprattutto perché, lo dico in questo caso da uomo, si va ad agire su una cultura che è stratificata e che in realtà, agendo oggi in questo modo, denunciando, facendo capire che non può più andare avanti, diciamo così, inizia ad agire sui bambini che diventeranno piccoli uomini e poi cresceranno. Cioè, questo è il vero punto. Io non mi sono stupito, come Ginevra, del fatto che siano uscite queste cose, perché io stesso da uomo, quando ero più giovane, sentivo il desiderio di violare in qualche modo, anche da adolescente, insomma, la mia educazione sentimentale e sessuale sessuale, se vogliamo, c'era qualcosa che mi spingeva a violare anche l'immagine, a cercare l'immagine di qualcuno di conosciuto sulla rete. Poi chiaro, si cresce, qualcuno ha più strumenti, qualcuno ne ha meno, però io sento che questa cultura è fortemente cioè è intrisa negli uomini, insomma, no? È anche, come dire, quasi naturale. Quindi come Ginevra non sono stupito, in questo caso non del fatto che lei sia stata sessualizzata o insomma mostrata sulla rete, ma del fatto che emergano con questi numeri, con questa potenza, diciamo così, questi social, questi gruppi dove gli uomini lo fanno quasi naturalmente. Per sconfiggere questa naturalità, secondo me è necessario agire, come diceva Ginevra, appunto, con l'educazione sentimentale, sessuale, sin da
parlarne assolutamente, sì. Cercare di instillare, ma in un dialogo, la cultura del rispetto e anche del rispetto di se stessi nella conoscenza e nell'affrontare le proprie emozioni. Ecco Ginevra, in conclusione, una riflessione rispetto all'uso dello strumento, no? La tecnologia però può essere anche un aiuto, perché tu stessa, no, hai usato i social per diffondere un video in cui denunciavi e manifestavi la tua posizione di condanna rispetto a quello che era avvenuto, e un'immagine la tua che può essere anche veicolata in senso positivo in termini di condivisione a posteriori rispetto poi a quello che era successo. Quindi in qualche modo dobbiamo anche saper usare la tecnologia per arricchire questa lotta contro la violenza e questo sviluppo di una cultura appunto affettiva, relazionale, sessuale diversa.
Ma certo, c'è secondo me tutta una parte bellissima dei social che viene spesso messa troppo poco in luce, dato che si tende a insultare moltissimo questo strumento. E io per prima mi ci innervosisco spesso, ma invece uno strumento di condivisione è uno strumento che spesso e volentieri può evitare di far sentire sole tante persone che non hanno il coraggio nemmeno di sentire delle cose, magari vedendo a casa loro, nel loro letto o nel loro bagno, qualunque parte del mondo siano, vedendo che una persona magari sta provando la stessa cosa, si sentono un po' meno sole. Quindi cioè, è uno strumento secondo me che può essere importante.
E anche per giovani generazioni, insomma, tu hai un larghissimo pubblico anche in quella fascia di età, e quindi è doppiamente importante. Grazie davvero per la tua disponibilità, sappiamo insomma quanti impegni hai in questo periodo, però davvero c'è stata di grande valore all'interno di questa puntata di un 25 novembre al mese. Grazie a Ginevra Fenies per essere stata con noi.
Grazie a voi tantissimo, grazie mille.
Allora Giorgio, dicevamo, non si sono fermati dal punto di vista degli scandali quelli che sono stati i siti, le piattaforme denunciate quest'estate. L'ultima ha avuto a che fare anche con l'utilizzo della tecnologia in ambito intelligenza artificiale.
Sì, questo è veramente diciamo così preoccupante, perché oltre al consenso di ciò che non si vuole diffondere, ed è già un grado di gravità altissimo, ora abbiamo davanti agli occhi quello che ci potevamo immaginare, ovvero il fatto che il consenso vada oltre l'esistenza stessa delle immagini, perché vengono create artificialmente con l'intelligenza artificiale. Ci sono ovviamente dei prompt, insomma, in questi giorni mi sono messo un po' a studiare anche quello che è successo, che anche quelli generali, diciamo, impediscono in realtà proprio la diffusione di queste immagini, ma anche la creazione. In realtà però sono facilmente aggirabili, perché l'intelligenza artificiale cresce velocemente. E cosa succede? Che mentre una volta diciamo appariva anche complicato mettere un corpo diverso da quello che insomma doveva stare sotto una testa che non rappresentava appunto la parte magari inferiore eccetera, oggi è molto facile. Non solo, dico di più, c'è anche la scoperta in questo appunto in questo ultimo filone di indagine che si è attivato, di video che vengono generati con l'intelligenza artificiale. Quindi si possono generare addirittura dei video pornografici semplicemente partendo da una fotografia normalissima di quelle che magari si mettono sui social oppure su LinkedIn per rappresentarsi.
E in tutto questo la giurisprudenza è in grado di stare al passo con questa evoluzione tecnologica che in qualche modo fa proliferare anche i reati? Come vengono inquadrati la violenza digitale e l'evanescenza giurisprudenziale? Questo, diciamo, è il tema che affrontiamo adesso. Lo facciamo dando il bentornato all'avvocata del Foro di Firenze, scrittrice Marina Capponi. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno Giorgio, bentrovati, si ricomincia con i nostri incontri.
Si ricomincia, Marina, si ricomincia con un tema non facile, mai lo sono, ma questo in particolar modo proprio anche per dare una cornice di riferimento che è sempre in evoluzione.
Certo, ma infatti questo è un tema particolarmente importante perché è apparentemente nuovo, ma in realtà non lo è, perché come abbiamo visto appunto sono siti che sono presenti da decine di anni, ma la novità è l'approccio a questo punto, perché come appunto Ginevra e tante altre donne hanno fatto, il denunciare questo tipo di abuso, perché è una violenza di genere estremamente grave, estremamente pervasiva, ha fatto la differenza e fa la differenza e la farà se questo tipo di appunto approccio forte, incisivo, di denuncia, di ribellione rispetto a questi comportamenti che sono stati tollerati come quasi appunto goliardici, simpatici addirittura, se questa appunto tolleranza zero continuerà, perché il quadro normativo è un quadro molto lacunoso. Insomma, lo avete accennato anche voi, c'è una frammentazione di norme nazionali, di reati che spesso non sono adeguati appunto al nuovo. Qui il digitale è velocissimo. Per dire, la Convenzione di Istanbul che nel 2011 non prevedeva nemmeno il reato online, il reato informatico, proprio perché era di là da venire, mentre oggi anche la normativa internazionale ed europea ne sta tenendo conto in maniera molto importante. Uno fra i tanti atti che dovremo tra l'altro anche recepire nei prossimi 3 anni c'è una direttiva dell'Unione Europea che è del giugno del 2024, quindi entro il giugno del 2027 dovremo recepirla, che si occupa proprio di violenza di genere perpetrata attraverso delle azioni online o offline o comunque con i mezzi informatici, che colpisce la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, di cui noi abbiamo già una previsione nel codice rosso, l'articolo 612 bis, che è il cosiddetto revenge porn, il cyber stalking, insomma qualche diciamo elemento lo abbiamo già anche nel nostro ordinamento nazionale, però è molto importante che tutti i paesi membri diciamo così si uniformizzino, anche perché questi sono siti che generalmente hanno un livello transnazionale, quindi andarli anche a scovare i responsabili di questi abusi che spesso appunto hanno sedi all'estero e quindi prevedono anche un intervento della polizia che sia interconnesso, che sia intrecciato, è veramente veramente molto importante. Quindi diciamo denunciare assolutamente, anche perché la nostra professione si sta misurando con l'intelligenza artificiale, stiamo
anche questo va sottolineato, è importante, perché non c'è solo un lato della medaglia, una stigmatizzazione, no
assolutamente, può essere diciamo anche un metodo per ricercare, però volevo chiedere all'avvocata se è possibile anche se c'è un pericolo rispetto alla generazione di altri reati che sono connessi a questo. Per esempio leggevo su alcuni insomma approfondimenti del sextortion, cioè l'estorsione sessuale, ovvero per esempio la creazione di immagini digitali, mi dica pure.
Certo, no, ma infatti il problema per i giudici, per esempio, che fra poco si troveranno sulle loro scrivanie, sulle loro dovranno affrontare anche delle fattispecie nuove, è di adattare le fattispecie già presenti, perché per dire l'estorsione è un reato ormai diciamo così più che collaudato, più che consolidato, e va adattato a queste modalità di tipo appunto informatico digitale, che lo caratterizzano in maniera leggermente diversa, così come la diffamazione. Ecco, un altro diciamo di queste fattispecie, di queste cornici nelle quali possiamo inserire queste condotte è anche quella.
Però ecco Marina, appunto, sì. Prego, concludi, perché poi appunto
no,
ci
dobbiamo... No, 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 no. Dimmi, Chiara.
No, ecco, quello che volevamo anche dire in conclusione, tu l'hai ben sottolineato, l'importanza della denuncia, ma una denuncia che in un'evoluzione così costante della tecnologia, dei fenomeni di reato, è importante anche per fare da sentinella e dar modo agli operatori della giustizia di progredire nel riconoscimento e nell'inquadramento.
Esattamente, perché sicuramente se queste diciamo così condotte non vengono prese in considerazione, perché nessuno, diciamo così, la notizia criminis la veicola, difficilmente poi anche lo stesso legislatore adatterà i nostri codici al nuovo che avanza, al brutto nuovo che avanza. Di conseguenza denunciare è fondamentale, quindi è vero che il principio di tassatività del nostro diciamo così ordinamento sotto il profilo penale è un principio garantista importantissimo, quindi qualora la condotta e tutti gli elementi del reato ci siano, il reato c'è, se manca qualche elemento, quindi non possiamo fare delle forzature, quindi adattare in maniera forzosa e anche arbitraria determinate situazioni a queste diciamo così condotte nuove, però nello stesso tempo impone al legislatore di adattare effettivamente negli ultimi tempi, anche appunto con il codice rosso rinforzato, la violenza di genere anche attraverso queste modalità è stata effettivamente perseguita in maniera un po' più tecnica, un pochino più diciamo così incisiva.
E allora fermiamoci qui perché non abbiamo più tempo, ma andremo avanti in queste riflessioni, lo faremo sempre in un 25 novembre al mese che tornerà ed è tornato da oggi sulle frequenze di Controradio. Grazie davvero Marina Caponi per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Giorgio, siamo in conclusione, però vale la pena sottolineare anche un altro aspetto per quanto riguarda la nostra professione. Non so, spesso ci capita e seguiamo singoli fatti di cronaca anche sul nostro territorio. Questo caso, grazie anche allo strumento utilizzato e quindi agli aggregatori online, ha creato però anche una comunità di vittime, quindi una consapevolezza anche del gruppo che è importante.
Sì, è molto importante ed è importante che non venga, diciamo così, guardata con un certo scetticismo, ma che ci sia una partecipazione anche da parte di coloro che si sentono esclusi da questa, diciamo, da questo gruppo. Lo dico da uomo in questo caso, perché a volte diciamo, no, si tende a dire vabbè, ma quello è il gruppo delle vittime, lo dico anche dal punto di vista di chi fa la cronaca. In realtà, secondo me, ci vuole un'adesione anche professionale, lo voglio dire, a questo diciamo così, a questo tipo di fenomeno sociale che è importante, che è prendere consapevolezza e ascoltare da parte di chi non è vittima ma è vicino alle vittime e cercare di solidarizzare, ma non con le parole, insomma, come spesso si sente dire, però proprio con la considerazione di chi fa il nostro mestiere, cioè di dare voce senza parzializzare, diciamo, queste persone solo perché sono in un gruppo di vittime. È molto importante, ovviamente.
Nelle scuole sarebbe fondamentale un'attività di educazione e istruzione da parte di tutti i docenti, e negli istituti tecnici e professionali i docenti che si occupano di informatica dovrebbero provvedere sin dalle prime lezioni. Messaggio importante che ci è arrivato al nostro numero WhatsApp, ci fate i complimenti per questa trasmissione, vi ringraziamo, grazie a Giorgio Bernardini, ci risentiamo su queste frequenze per tutti i temi che dal punto di vista dell'informazione locale trattiamo insieme, ma anche per un 25 novembre al mese che tornerà appunto proprio a novembre. Grazie Giorgio.
Grazie a voi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info, mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra.
giovedì 30 al Teatro Florida, Un Urtu in concerto. Dalle steppe di Tuva i misteriosi canti comei, gli strumenti ed i costumi tradizionali mongoli e gli echi dei rituali sciamanici. Sabato 1 novembre al Sikur Kaiv di Grassina, dalla Grande Madre Africa, i quattro graiot di Mandé Sila in concerto. La voce e la chitarra di Habib Koité con il balafon di Ali Keita, la cora di Laminé Sissoko e i tamburi di Mama Koné. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze, Sally 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. L'arte come incontro, crescita e inclusione. MAD, Murate Art District, propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Master in mediazione transculturale del patrimonio del contemporaneo. Alta formazione per figure che raccontano la cultura in chiave multiculturale e inclusiva. E ancora, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva. E training vocale e improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizione ai corsi entro il 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9:09 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Siamo anche in diretta su Controradio TV per un nuovo speciale Giaccai Siributre, cultura immateriale al MAD. Saluto i nostri ospiti, Valentina Gensini, curatrice, insieme a Veronica Caccioli della mostra che non è solo una mostra. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
E l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, ben trovato assessore.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, prima di entrare nel merito dell'offerta del MAD per questa occasione specifica in collaborazione col Museo di Antropologia e Etnologia, il Sistema Museale di Ateneo, assessore, facciamo un po' una riflessione su quanto è importante uno spazio, un'attività come quella portata avanti su più piani dal Murate Art District per le politiche culturali fiorentine.
Sì, certo, è veramente un distretto, come dice il nome, è un luogo nel quale si fondono esperienze, nel quale c'è uno spazio molto permeabile, aperto alla cittadinanza, è uno spazio anche ovviamente molto simbolico, perché è bello questo ex carcere che diventa uno spazio di libertà. E grazie anche ovviamente al grande lavoro che sta facendo Valentina Gensini in questi anni con Muse, è diventato un luogo dove si possono trovare davvero delle proposte di carattere culturale, artistico, ovviamente molta arte contemporanea, che parlano di attualità, che parlano alle persone, che suggeriscono delle strade, che suggeriscono dei confronti, ed è diventato davvero, credo sia la cosa più bella, un vero luogo di confronto delle persone tramite le arti, tramite le proposte, tramite molti laboratori che vengono fatti anche con il coinvolgimento di giovani artisti.
Eh sì, un luogo di arte ma di comunità intorno all'arte e molto altro. Anche questo in qualche modo si inserisce nel percorso che porta alla prima personale in Italia dell'artista thailandese Giaccai Siributre.
Esatto, non solo ci siamo accorti che non solo è la prima personale in Italia, ma è la prima personale in Europa, quindi siamo molto fieri. Noi facciamo scouting da anni, ricordo che nel 2019 abbiamo avuto Chiara Camoni e Cecilia Canziani con il progetto In Nuce, diciamo, che poi oggi diventa il Padiglione Italia del 2026 alla Biennale di Venezia. Quindi, così come allora, e questo naturalmente ci inorgoglisce molto, oggi portiamo artisti di calibro internazionale. Giaccai Siributre viene, per esempio, è stato invitato a fare una grande installazione alla London Design Week nello scorso mese, al V&A South Kensington, quindi artisti di grande caratura che scelgono di venire a Firenze per fare nuove produzioni, quindi non solo per mostrare ciò che già hanno realizzato, ma per lavorare sul nostro territorio e con il nostro territorio, quindi la visione è molto chiara.
Quindi una creazione che poi è in dialogo anche con il territorio, con la città, il tessuto è protagonista di questa esperienza, l'arte tessile che è per definizione un'arte di comunità e condivisione.
È vero, l'arte tessile ha una visione, come dice Giaccai stesso, molto al femminile. Ci sono intere comunità che lavorano su questo e che vivono due aspetti molto forti: da un lato quello relazionale, quindi del lavoro di comunità, come dicevi giustamente, dall'altro un aspetto fortemente meditativo e introspettivo che porta alla tessitura e anche il ricamo. Quindi Giaccai fa esperire questa meravigliosa arte alle comunità, e con noi ha lavorato sia con i giovani artisti, perché chiediamo sempre ai grandi artisti internazionali di non atterrare come meteore sul nostro territorio portando cose magari fatte vedere altrove, ma piuttosto di spendere qui del tempo e generare nuove visioni. Quindi ha lavorato con i giovani artisti, ma ha lavorato anche con due comunità di donne molto molto differenti. Da un lato abbiamo coinvolto la Casa delle Donne e l'associazione Nosotras, che è riuscita a coinvolgere molte giovani donne con trascorso migratorio, quindi con un passato di migrazione, di sradicamento, che però hanno scelto il nostro territorio per una nuova esperienza di vita, e così hanno partecipato al laboratorio alcune anche con bambini, con i loro figli, dall'altro generando un nuovo grande arazzo. Dall'altro invece la comunità intergenerazionale di Tavarnelle, dove è stato recuperato recentemente il punto Tavarnelle con un grosso lavoro, un grosso investimento da parte del comune, e quindi hanno lavorato le ricamatrici più giovani e più anziane insieme all'artista per creare appunto un pezzo unico che è esposto nella seconda cella al primo piano di MAD.
Questo per raccontarvi dei tasselli di questo percorso artistico che, assessore, unisce arte, comunità e anche memoria.
Sì, assolutamente. Io penso sia molto interessante anche il rapporto con Galileo Chini di Giaccai Siributre. È un rapporto che è molto forte. Ricordiamoci che la sala del trono del Palazzo Reale a Bangkok, l'allora Siam, ospitò Galileo Chini, che fece questo importante affresco. Galileo Chini è stato scenografo di Puccini, è stato uno delle figure più eminenti del Liberty nazionale e ha lasciato una traccia a Firenze importante. Lavorò, fondò le Fornaci Chini a Borgo San Lorenzo e da lì una produzione molto importante che è partita, ancora veramente molto significativa, e si sviluppa anche questo dialogo perciò tra Bangkok e Firenze tramite il dialogo tra Giaccai Siributre e Galileo Chini, che omaggia Chini, che davvero nell'arte thailandese ha una posizione di grande rilievo perché ha ispirato tanti artisti e tanti studiosi. E questo è un altro elemento che percorre una delle trame, visto che siamo in tema di tessuti, che percorre questa mostra, molto interessante perché parla di giovani, parla di storia, parla di disagio, parla di migranti e di marginalità. E lo fa tramite una tecnica appunto come quella del tessuto, del ricamo, dell'intreccio, che Siributre indaga e tra l'altro pratica, una cosa tradizionalmente considerata femminile. In realtà la pratica come una tecnica che davvero ci può raccontare qualcosa di nuovo in dei percorsi che legano la nostra città con Bangkok e lui a noi, in una cosa che Valentina, devo dire, ci ha messo a disposizione in maniera molto, molto efficace.
Genzini, anche in dialogo tra Occidente e Oriente, no? Tra spiritualità e memoria, insomma, immaterialità, anche tanti spunti di riflessione individuali, personali, intimi, è un po' un ulteriore tassello che MAD offre.
Sì, come ricordavamo anche con la curatrice Veronica Caccioli, il tema della cultura materiale e immateriale, cosa c'è di più materiale di un tessuto, di un arazzo, certo, anche lungo 20 metri, no? Che si può, viene voglia di toccarli, in effetti. E dall'altro lato, cosa c'è di più forte di una cultura immateriale che è quella delle relazioni, dell'accoglienza? Ricordiamo che presentiamo enormi pannelli ricamati con i rifugiati del Myanmar, quindi lui ha lavorato a lungo con giovani comunità anche di rifugiati, e quindi c'è questa forte cultura immateriale, come diceva l'assessore, proprio che è fatta di relazioni, di accoglienza, di dialogo e anche di restituzione di dignità a delle comunità che in questo modo riacquisiscono voce sulle loro storie.
Avete capito bene che quindi non stiamo parlando solo di una mostra o di un'occasione, però vi ricordiamo le date perché c'è l'opportunità di vivere tutto questo fino al 18 gennaio al MAD, quali sono le prospettive? Perché il MAD, lo sappiamo, è sempre in movimento su più piani, in dialogo con tanti soggetti fisici, artistici e non solo. Qualche anticipazione?
Allora, con l'assessore Bettarini quest'anno abbiamo previsto una programmazione molto molto intensa per questo autunno, quindi inaugureremo il 20 novembre Xie Jianchuan, che è l'artista cinese. In questo caso noi facciamo una proposta di esclusivi video, si intitolerà Il tempo fluido, in sala d'arme di Palazzo Vecchio, e anche questa è la prima personale in Italia di un artista che è stato protagonista del Padiglione Cina alla scorsa Biennale di Venezia. Venezia. E poi, questo inaugura il 20 novembre, il 4 dicembre inauguriamo Atlas of the New World al MAD dell'Ille Pier Martiri, due fotografi che hanno vinto il premio Ponchielli, che è il più importante premio naturalmente riconoscimento nazionale per la fotografia, e che presentano per la prima volta per intero il loro lavoro, che è stato dipanato con un lavoro a tema ambientale, che hanno realizzato in lunghissimi anni di fotografie, reportage eccetera in tutto il mondo, su 6 continenti.
Quindi, io posso aggiungere 2 cose?
Certo,
sono
2 certo.
mostre davvero molto interessanti. C'è Joan Kwan con delle installazioni video che sarà in sala d'armi, veramente di grande effetto, e questo Atlante del Nuovo Mondo è fatto combinando immagini reali con immagini come dire elaborate, cioè, lavorando molto sul tema dell'ecologia, della sostenibilità, e devo dire sono 2 mostre tutte sia molto interessanti e di grande qualità anche artistica.
In conclusione, assessore, la modalità con cui il comune dialoga e sostiene MAD è un po' laboratoriale, anche un metro di misura per dare il segno di come il pubblico possa sostenere, anche intercettando poi risorse internazionali, ma insomma trovi in un'area, in un contesto, in una propositività come il MAD, il sostegno sul locale, però per parlare a un pubblico internazionale e offrire anche a Firenze un'opportunità internazionale di dialogo, confronto e scambio, non solo artistico.
No, non c'è dubbio, questo è un tema, tra l'altro anche con le residenze che vengono curate, anche questo è uno strumento che ci porta ad avere dialogo con giovani di tutto il mondo e che li porta a dialogare con la città. Credo sia molto interessante gli sguardi che possiamo avere sulla nostra realtà e sulla nostra città, e nel MAD c'è sempre uno sguardo diverso. Ora abbiamo fatto l'esempio di queste mostre, ma molte altre ci sono state negli anni scorsi e ci saranno nei prossimi. L'occasione con l'arte di vedere, di avere uno sguardo laterale divergente. Ce n'è grandissimo bisogno, cioè abbiamo bisogno anche di sviluppare la tolleranza. Io credo molto che nelle città questo si possa fare, che ci sia un linguaggio delle città che si può sviluppare e dei codici nei quali che possiamo percorrere attraverso queste occasioni. E il MAD penso sia una di queste tra le più preziose.
E allora non vi resta che andare a visitare Giacai Siributre Cultura Immateriale, e se non conoscete ancora lo spazio del MAD Murate Art District, davvero ne vale la pena. Buon lavoro e grazie per essere stati con noi, all'assessore Bettarini e a Valentina Genzini.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Sono le 9:21 minuti, terminiamo qui la nostra newsline. Ulteriori informazioni anche sui nostri canali crossmediali. Ci risentiamo alle 12:45. Dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Marisa Baia. Il calcio di lunedì con Benedetto Ferrara e Andrea Montigiani.
Ok.
Oh, oh, ah. Molto piacermi.
E sono contento di questo.
Lunedì alle 11:30. Contro.
Bella storia.
That's why I'm easy. Young
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.